Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
Siete veramente perfetti. Siete gentilissimi e ultra rapidi.
Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
Octopus Energy. Energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
È un'affermazione contenuta nella relazione del medico legale a far sì che i sospetti su Manuel Wilson Reyes perdano consistenza, anche se lui resta indagato. Nella relazione è scritto infatti che i segni di strangolamento sul collo della vittima sono stati lasciati da un uomo che ha utilizzato la mano destra. Un destrimane. Manuel Wilson Reyes è mancino. Dice il pubblico ministero Cesare Martellino in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Se lo avessimo saputo subito, Reyes non sarebbe nemmeno entrato nell'inchiesta. Tutto da capo, quindi. Intanto l'attenzione del pubblico e quella dei media non cala. Le trasmissioni dell'estate del 1991, soprattutto quelle del mattino, continuano ad avere come argomento principale proprio il giallo dell'Olgiata. È questa la definizione che ormai viene data.
Parliamo del delitto dell'Olgiata, un delitto irrisolto.
Quello che è stato chiesto da molti telespettatori che vogliono sapere...
Chi ha ucciso la bella contessa? Lo chiediamo subito all'avvocato.
Scompaiono i sospetti su Manuel Wilson Reyes e nelle indagini entra un altro nome, quello di Roberto Iacono. Tutto nasce da una busta trovata dagli investigatori nella cassetta delle lettere della villa dove abitano in Mattei, Filo della Torre. Dentro ci sono le chiavi della villa e una lettera piuttosto dura. L'ha inviata una donna, Franca Senepa, aiutante occasionale di Alberica Filo della Torre. Alcuni pomeriggi della settimana aveva il compito di accompagnare in palestra i figli della coppia e spesso li aiutava a fare i compiti. Dalla lettera emerge che i rapporti non erano più così buoni a causa dei compensi considerati non adeguati. Franca Senepa nella lettera restituiva le chiavi della casa e annunciava che non avrebbe più voluto lavorare per la coppia. Roberto Iacono, 30 anni, è il figlio di Franca Senepa. Per gli investigatori aveva motivi di rancore nei confronti della vittima proprio perché, secondo lui, la madre era stata trattata ingiustamente. Inoltre conosce la villa, l'ha frequentata. Viene descritto come soggetto a sbalzi d'umore con attacchi di rabbia, in più a piccoli precedenti penali. Iacono viene interrogato. Dice che la mattina dell'omicidio era in casa a dormire. Un testimone sostiene però che proprio quella mattina è quasi sicuro di averlo visto attraversare un prato all'interno del complesso dell'Olgiata. Iacono viene interrogato più volte. Non ha un alibi riscontrabile. Il 23 luglio anche lui riceve un'informazione di garanzia e indagato. Per l'investigatore il profilo di Roberto Iacono può corrispondere perfettamente a quello dell'assassino. Anche nel suo caso vengono sequestrati i vestiti e anche su questi vengono trovate piccole tracce, così come era successo per gli abiti di Manuel Wilson Reyes. Dalle analisi però non emerge nulla di definitivo. Le tracce sono in parte ematiche e sono compatibili con il suo sangue. In parte invece sono tracce di natura indeterminata, non è possibile attribuirle né allo stesso Iacono né alla vittima. Dice il giornalista e scrittore Massimo Lugli.
L'inizio, la pista che sembrava convincente fu quella di un vicino di casa che si chiamava Roberto Iacono, un ragazzo che andava a fare il bagno in piscina della villa di Alberica e che in qualche modo aveva avuto un po' qualche precedente, roba da poco, ma insomma sembrava un ragazzo un po' turbolento. Fu interrogato a tappeto dai magistrati, finì in clinica psichiatrica perché ebbe una cosa e durante questo ricovero urlò che effettivamente poi l'ho uccisa, ma non era vero. E quindi anche noi fummo falsati in quel senso. Dopo Iacono cominciarono le illazioni più folli, i fondi neri, il SISDE, dei soldi trasferiti, il vicino cinese trafficante di droga, delle cose veramente paradossali. Cioè questo Il delitto dell'oggiata è stato il classico esempio del proverbio secondo cui quando il saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito.
La madre di Iacono dice che il figlio ha iniziato ad avere problemi di natura psicologica dopo un viaggio a Ceylon nel 1983. Roberto soffre di una carenza di litio, sostanza che gli viene somministrata periodicamente. È in cura presso il centro di igiene mentale di via San Gaudenzio. In realtà il sale di litio, comunemente litio, è presente nel corpo umano in quantità non misurabili. Viene utilizzato come farmaco stabilizzatore dell'umore nelle terapie del disturbo bipolare. Nei pazienti a cui viene prescritto deve essere controllato regolarmente. Il livello deve restare all'interno del range terapeutico. Come prevedibile, questa informazione non fa altro che aumentare i sospetti sul ragazzo. E poi ci sono i precedenti penali. Però se si va a vedere quali sono questi precedenti, si scopre che Roberto Iacono è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico perché sorpreso, questo è il verbale che fu redatto dai carabinieri, a urinare sulla spiaggia di Sabaudia, in provincia di Latina. Un anno prima era stato fermato dalla polizia tedesca mentre era in viaggio e trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Sui giornali si ipotizza però che abbia ucciso Alberica Filo della Torre mentre era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il quotidiano L'Unità scrive che il ragazzo è appeso alla fragilità della sua psiche. Lui continua a ripetere di essere innocente. Parla con i giornalisti, dice una frase che subito gli si ritorce contro. Dice: «Io non ho ucciso Alberica Filo della Torre, mi voleva bene. Avevamo rapporti molto stretti». Il giorno dopo Roberto Iacono diventa per molti media l'amante della vittima. Gli articoli sono pieni di punti di domanda. Cosa significa rapporti molto stretti? Iacono è sotto stress in maniera pesante, viene ricoverato all'ospedale San Filippo Neri. Contro di lui però di concreto non c'è assolutamente nulla. Anche lui esce progressivamente dalle indagini. Insomma, non si arriva a nulla, anche se a un certo punto nelle sue esternazioni con i giornalisti Iacono dice una frase che poi, casualmente, avrà un significato. Dice: «Ho un'idea precisa. Sono certo che nel delitto c'entrano i servizi segreti». La lista dei sospettati è solo all'inizio. Adesso arriva appunto il turno degli agenti segreti. Ci sono già stati almeno 5 sospettati. Violetta Paga e Rupe Manuel, le due donne di origine filippina che lavorano nella villa. Manuel Winston Reyes, Roberto Iacono, la babysitter inglese Melanie Uniac. Due di loro, Winston Reyes e Iacono, hanno ricevuto un'informazione di garanzia. Le indagini non procedono facilmente. È accaduto infatti che nelle settimane seguenti all'omicidio alcuni organi di stampa siano entrati in possesso di una fotografia del corpo della vittima. È un fatto grave. Il sospetto è che a diffondere l'immagine sia stato un membro della polizia giudiziaria impegnato sul caso. Il pubblico ministero Martellino chiede così che l'intera squadra sia sostituita. E poi le indagini sembrano a un certo punto fermarsi. Non c'è nessuna pista realmente concreta da seguire. Poi però accade qualcosa che apparentemente non c'entra nulla. Un magistrato romano, Leonardo Frisani, sta indagando sul fallimento di un'agenzia di viaggi, la Miura Travel. È l'agenzia che si occupa in esclusiva delle trasferte dei dipendenti del SISDE, il servizio segreto italiano. Analizzando i conti dell'agenzia, gli investigatori scoprono che attraverso alcuni conti correnti, somme importanti sono state spostate in banche di San Marino. Scoppia lo scandalo dei fondi neri del servizio segreto. I soldi, circa 50 miliardi di lire, sono poi stati spartiti tra 5 funzionari del SISDE. Tra loro c'è anche il capo di gabinetto Michele Finocchi, la cui compagna, Aurora Patrito, era proprietaria del 60% di quote della Miura Travel. Alcuni dirigenti del SISDE vengono arrestati. Michele Finocchi scappa, diventa latitante. È a questo punto che qualcuno si ricorda che Finocchio era stato visto, chiamato dallo stesso Pietro Mattei, all'interno della villa dell'Olgiata subito dopo l'omicidio del 10 luglio 1991.
Michele Finocchi, ex funzionario del SISDE, era nella villa dell'Olgiata il giorno in cui avvenne l'omicidio della contessa e ora siamo anche in grado di mostrarvi le immagini che provano questa presenza. Resta aperto l'interrogativo. Che ci faceva?
Ecco, per la prima volta al TG1, le immagini di Michele Finocchi il giorno del delitto all'interno della villa.
I giornali e le trasmissioni televisive tornano a occuparsi in maniera costante del delitto di 2 anni prima. E non si sa come, i giornalisti scoprono che Michele Finocchi aveva regalato ad Alberica Filo della Torre una collana di valore. La donna aveva aiutato il dirigente del SISDE ad arredare una casa, dove l'uomo si era trasferito. Lui, per ringraziarla, le aveva regalato quella collana. Ma quel particolare consente ai giornali di ipotizzare rapporti sentimentali, tradimenti, intrecci. E di nuovo al centro dell'attenzione torna Pietro Mattei, il marito di Alberica Filo della Torre. Dice Valentina Celi, autrice del Delitto dell'Olgiata per la serie di libri Mezzo secolo di cronaca nera.
È stato sempre al centro dell'attenzione mediatica e si è dovuto anche difendere in prima persona da tante accuse, iniziando da quella di essere lui l'esecutore dell'omicidio, ma lì immediatamente era stato registrato la sua uscita dall'Olgiata e quindi era stata fatta anche la prova del calcolo della durata del tragitto dall'Olgiata fino al suo ufficio dell'Eur, quindi cioè era stata proprio comprovata la sua innocenza, ma comunque continuava periodicamente a riemergere questo sospetto nei suoi confronti. Si è parlato che fosse lui il mandante dell'omicidio, è stato messo anche in qualche modo sotto accusa, sotto gogna mediatica per presunti legami con la vicenda dei fondi neri del SISDE, cosa dal quale poi è stato sempre comunque scagionato.
Quasi spinte dall'interesse dei media, le due indagini, quella sui fondi neri del SISDE e quella sull'omicidio di Alberica Filo della Torre, si incrociano. Viene aperta un'indagine di tipo patrimoniale. Italo Ormanni, che ha affiancato Martellino e che poi lo sostituirà alla guida dell'inchiesta, scopre una serie di conti correnti esteri intestati ad Alberica Filo della Torre. Sono conti aperti a Verbier, dove i Mattei hanno una villa, a Gstaad, a Zurigo, a Ginevra. L'ipotesi è che ci fossero strani intrecci d'affari tra Michele Finocchi, Pietro Mattei e Alberica Filo della Torre. Questo è il TG1. Del 5 febbraio 1994.
Il fatto che Finocchi sia latitante per i fondi neri del SISDE, unito alla scoperta di strani conti miliardari in Svizzera, ha spinto alla conclusione più semplice: un intreccio tra le due vicende.
Pietro Mattei viene indagato. Dice Massimo Lugli.
Parallelamente alle indagini ufficiali, ronzavano voci, e queste voci molto spesso chiamavano in causa il marito, che era il bersaglio più facile, marito di Alberica, Pietro Mattei, costruttore, che aveva un alibi proprio di ferro, semplicemente non stava lì, ma se ne dissero di tutti i colori, che lui poteva aver falsato il badge, che sapeva, che aveva mandato i servizi segreti, eccetera. Queste voci hanno perseguitato Pietro Mattei. Pietro Mattei ha vissuto un calvario interno, molto, diciamo, a colpa della stampa, ma da chi veniva imbeccata la stampa? Da dove arrivavano certe informazioni? Non certo dalle famiglie, dai vicini, dagli amici, perché io li ho frequentati tutti, da Paolo Pampana, che allora era assessore al Comune di Roma, e non era più assessore, ma era stato assessore, era avvocato, seguì la cosa con amica di famiglia, ma io ho sentito tantissime amiche di Alberica, tantissimi amici del marito, poi ho intervistato il marito, sono stato uno dei pochi a cui Pietro Mattei ha concesso una vera e propria intervista all'inizio, poi ha parlato, e quindi diciamo che questo veleno mediatico, posso assicurare che non veniva dagli ambienti vicini alla famiglia, non erano gossip, pettegolezze, eccetera, ma erano altre cose, erano imbeccate che ci venivano fornite con generosità.
Si Si dice anche che prima dell'omicidio Pietro Mattei avesse convinto la moglie a intestare tutti i suoi averi a una società di cui il marito era socio, ma di cui lei sarebbe rimasta amministratrice unica. E si dice anche che gli affari per Mattei non andassero troppo bene. Insomma, si ipotizza di tutto. Vengono fatte molte ipotesi. Una è che siano stati servizi segreti a uccidere Alberica Filo della Torre perché, genericamente, la donna sapeva troppo. È vero che gli agenti dei servizi segreti non sono quelli dei film e delle serie TV, ma avrebbe dovuto apparire da subito improbabile che dei professionisti commettessero un omicidio in pieno giorno, in una villa affollata e colpendo la vittima con uno zoccolo. Tant'è, per alcune settimane, questa è l'ipotesi più discussa. Non ci vuole molto per scoprire che il denaro nei conti all'estero deriva dai patrimoni personali di Alberica Filo della Torre e di Pietro Mattei e dagli introiti degli affari della famiglia. I fondi neri non c'entrano nulla. Passa qualche mese e nella vicenda entra un altro personaggio. Questa storia appare sempre più una sceneggiatura. A comparire nella vicenda è un uomo, Roland Fuller. 44 anni, è nato a Innsbruck, in Austria, ma vive da tempo in Italia e importa automobili di fascia alta. È già comparso nelle indagini sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto in via Poma a Roma il 7 agosto 1990. Era stato lui a dire di aver ricevuto importanti confidenze dalla madre di Federico Valle, che verrà indagato e poi scagionato come autore dell'omicidio Cesaroni. Durante una perquisizione a casa di Föller vengono trovati alcuni atti di indagine riguardanti il delitto dell'Olgiata. Questo è il TG1 del 12 novembre 1994.
Un altro colpo di scena nei due gialli romani di via Poma e dell'Olgiata, uniti da un filo rosso che fa capo a Roland Föller, il super testimone nell'omicidio di Simonetta Cesaroni, fermato ieri dai carabinieri perché trovato in possesso di un documento riservatissimo sull'assassinio di Alberica Filo della Torre.
Non si sa come quel documento, definito riservatissimo, sia finito nelle mani di Föller. Questo fatto non fa altro che sviare ulteriormente le indagini, che si perdono ancora in congetture e ipotesi, che alla fine si rivelano inconsistenti. Intanto è accaduto anche altro. Una donna, Emilia Parisi Alfon, dice di essere stata l'amante di Pietro Mattei e di conoscere la verità sull'omicidio di Alberica Filo della Torre. Non lo dice però ai magistrati della Procura di Roma che stanno indagando. Si rivolge invece al magistrato più famoso di quegli anni, Antonio Di Pietro, della Procura di Milano, che insieme ad altri colleghi ha condotto l'indagine denominata Mani Pulite, grazie alla quale si sono scoperti centinaia di casi di corruzione e concussione di politici e imprenditori in tutta Italia. La donna fa avere una lettera di Pietro in cui scrive: a uccidere Alberica Filo della Torre è stato suo marito, Pietro Mattei. Lo so perché con quell'uomo ho avuto una relazione. Fa anche recapitare al magistrato un abito da uomo. Scrive: questo è il vestito che Mattei indossava il 10 luglio 1991, giorno in cui ha ucciso sua moglie. Dopo l'omicidio me lo ha consegnato perché lo portassi in lavanderia. Va ricordato che Pietro Mattei ha un alibi che non è scalfibile. La polizia giudiziaria ha controllato più volte il tempo di percorrenza tra la residenza dell'Olgiata e l'ufficio dell'imprenditore all'Eur, dove l'uomo è stato visto alle 9.30 del mattino. Ed era uscito di casa prima che sua moglie scendesse in cucina e che poi ritornasse nella sua camera. E poi c'è una considerazione da fare che fa apparire illogico il racconto della donna. Quale assassino, dopo aver commesso un omicidio, si toglie il vestito e lo consegna a un'altra persona perché lo faccia lavare in tintoria invece di distruggerlo, farlo sparire, bruciarlo? Comunque sia, la donna indica anche la tintoria dove avrebbe portato il vestito. Si trova in via Cassia al numero 998. Solo che lì non risulta nessuna ricevuta che confermi ciò che Emilia Parisi Alfon dice. Lei non ha uno scontrino, né chi lavora all'interno della tintoria si ricorda di quella donna e di quel vestito. La donna viene interrogata più volte e alla fine ammette: quello che ho detto è solo una mia ipotesi. Ha una crisi di nervi e viene riaccompagnata a casa. Pietro Mattei la denuncia. Non è finita. Sparita Emilia Parisi Alfon, le indagini puntano da un'altra parte, e cioè su un vicino di casa dei Mattei, Franklin Jung, imprenditore di Hong Kong. È la moglie, Caterina Cianelli, a recarsi in procura e a dire che suo marito è un violento, che una volta ha tentato di strangolarla e che la mattina del 10 luglio 1991 è sicura che lui si trovasse nei pressi della villa dove è morta Alberica Filo della Torre. Sui giornali si parla di quella che viene definita la pista cinese.
Prende corpo la pista cinese nell'inchiesta sull'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre 4 anni fa. Le indagini si stanno concentrando su Franklin Jung, un imprenditore cinese amico di Pietro Mattei, marito.
Pietro Mattei e Alberica Filo della Torre avevano conosciuto Franklin Jung e la moglie perché le figlie frequentavano la stessa scuola internazionale inglese, il St. George. Poi Jung aveva messo in contatto Mattei e l'ambasciatore cinese in Italia. Quest'ultimo aveva affittato una proprietà di Mattei. Le due coppie si erano frequentate saltuariamente. Mattei e Jung parlavano di progetti edilizi in comune. L'idea, che però venne presto accantonata, era quella di costruire quartieri residenziali per i cittadini cinesi a Roma. Ma quale sarebbe il movente che avrebbe spinto Jung a uccidere Alberica Filo della Torre? Si ipotizza una vendetta perché Mattei si sarebbe poi detto indisponibile a progetti in comune. Ma sono solo ipotesi, niente di concreto, tantomeno di solido. Jung nega. Ammette che i rapporti con la moglie non sono sereni, che spesso ci sono litigi accesi, ma nega di essere mai stato violento. Dice che lui, con l'omicidio di Alberica Filo della Torre, non c'entra nulla. Però c'è un particolare che attira le cronache. Jung, si dice, è un esperto di arti marziali e questo fatto viene subito collegato allo strano strangolamento della donna assassinata. E poi c'è la questione dell'alibi. Jung dice di avere fatto colazione la mattina del 10 luglio 1991 alle 8:30 insieme al padre e poi di essere uscito per andare in ufficio. Un uomo che lavora nella casa dice che non è vero che Franklin Jung quella mattina fosse con il padre. Sostiene che fosse da solo. Intanto nei servizi dei telegiornali l'uomo perde nome e cognome e qualsiasi indicazione professionale. Diventa solo il cinese.
Ma veniamo all'alibi. La contessa venne uccisa tra le 8:40 e le 9:10. Il cinese ha confermato ai giudici di aver fatto colazione quella mattina nel giardino della sua villa dell'Olgiata insieme al padre, di essere uscito di casa verso le 8:30 per raggiungere il suo negozio alle 9. Qui, dalla villa dell'Olgiata al suo negozio sulla Flaminia, ci vogliono 20 minuti in auto. Ma c'è un colpo di scena. L'ex domestico del cinese smentisce. Quella mattina, dice, fece colazione da solo e uscì di casa alle 8. Un buco di 30 minuti.
Jung è spaventato. Lascia l'Italia e va a Hong Kong. Lì lo raggiunge il pubblico ministero Cesare Martellino. Interrogato, Jung conferma il suo alibi e lo conferma anche il padre dell'uomo. Inoltre, Jung dice di essere arrivato al lavoro alle 9 quella mattina. I dipendenti della sua società confermano. E ci sono i registri della sorveglianza dell'Olgiata che confermano l'orario di uscita dell'uomo. Come era già stato fatto per Pietro Mattei, si controllano i tempi di percorrenza dall'Olgiata fino all'ufficio di Jung. Non avrebbe avuto il tempo di entrare nella villa di Alberico Filo della Torre, uccidere la donna, cambiarsi, prendere l'auto e arrivare al lavoro alle 9. Anche il suo nome esce dall'indagine. Ci sono stati molti sospetti, molte ipotesi. Due persone, Roberto Iacono e Manuel Winston Reyes, sono state formalmente indagate. Ma tutto si ferma lì. Già nel 1994 Pietro Mattei si era opposto alla possibile chiusura delle indagini. Lo fa ancora nel 2006, quando apprende che dopo 15 anni di inchiesta, che non ha portato a nulla, si prospetta nuovamente l'archiviazione. Attraverso il suo legale presenta al procuratore aggiunto Italo Ormanni un'istanza in cui chiede che tutto venga rianalizzato dal principio. L'istanza parte da un presupposto piuttosto evidente. Dal 1991 al 2006 il progresso delle analisi scientifiche in campo criminologico è stato notevole. Ora è possibile che con nuove tecniche, elementi che nel 1991 e negli anni successivi non hanno dato risultati, possano invece darli. In particolare, afferma, le nuove metodologie di laboratorio hanno ora una sensibilità enormemente superiore alle metodologie utilizzate nei primi anni 90. In pratica, se allora il DNA ricavato dai reperti non era sufficiente a raggiungere risultati, ora sono necessarie quantità estremamente minori che possono dare risposte utili anche se i reperti sono vecchi e degradati. La richiesta dei Mattei viene accolta un anno dopo. Venne riesaminato anche il frammento di un fazzoletto di carta in cui era stato rilevato DNA maschile che però non era stato possibile attribuire con maggiore precisione. Quando viene a sapere che la procura ha deciso di esaminare nuovamente i reperti relativi all'omicidio di Alberica Filo della Torre, compare nuovamente Emilia Parisi Alfon, la donna che aveva accusato Pietro Mattei. Consegna alla procura un vecchio telefonino di marca Motorola, uno dei primi modelli comparsi sul mercato italiano all'inizio degli anni 90. Dice che glielo aveva regalato Pietro Mattei e che prima era appartenuto ad Alberica Filo della Torre. Magari, dice la donna, all'interno c'è qualcosa di utile. Mattei fa sapere attraverso il suo legale che la consegna di quel telefonino può rappresentare un arricchimento delle prove. Aveva prestato quel telefono alla donna un anno dopo la morte di Alberica Filo della Torre e poi si era completamente scordato di averglielo dato. Da quel telefono non emerge nulla e sembra non emergere nulla nemmeno dal riesame dei reperti biologici. Ancora una volta il caso sembra destinato a essere archiviato e ancora una volta Pietro Mattei insiste perché le indagini continuino. Dice Valentina Celi.
La sua testardaggine, la sua anche dedizione nel voler restituire effettivamente l'immagine non solo di sé, perché lui è stato anche uno dei primi sospettati, immediatamente scagionato da qualsiasi tipo di accusa, ma lui voleva proprio restituire l'immagine di quella che era la sua famiglia, la sua integrità, il suo rapporto con la moglie, ma anche il loro essere comunque al di sopra di ogni sospetto. E poi questa sete di giustizia che lo ha spinto a non mollare mai, appunto per sé, molto per i suoi figli, come hanno testimoniato anche loro in qualche intervista, e poi per la memoria della moglie, perché per quanto si sia parlato di una potenziale crisi fra loro due, per quanto si sia parlato di qualche scappatella da parte dell'imprenditore, lui comunque ha sempre tenuto centrale la voglia di fare giustizia. Proprio questa, mi ha dato sempre l'impressione di avere questa onestà intellettuale che lo guidava, proprio con una cieca fiducia che prima o poi ne sarebbe venuto a capo.
Si arriva al 2010. Il fascicolo che riguarda l'omicidio di Alberica Filo della Torre passa alla pubblico ministero Francesca Loi, che fa una cosa logica. Decide di ripartire da capo e quindi dai reperti, da tutto ciò che era stato acquisito nei primi giorni di indagini. Incarica la polizia giudiziaria di riaprire gli scatoloni che contengono il materiale relativo al caso. La prima sorpresa piuttosto assurda e incredibile è, come detto, che tra i reperti del delitto del 1991 vengono trovati i reperti relativi a un delitto commesso molto lontano da Roma, a Cogne, 11 anni dopo. Sono i capelli di Samuele Lorenzi, il bambino di 3 anni ucciso il 30 gennaio 2002. Per quel delitto venne condannata la madre del bambino, Anna Maria Franzoni. Nessuno sa spiegare come siano finiti quei capelli in quello scatolone. È un errore clamoroso, ma che non ha in realtà nessun impatto nell'indagine sul delitto commesso all'Olgiata. Ben diverso sarebbe stato se per qualche motivo ci fosse stata la necessità di esaminare nuovamente quei capelli e li si fosse cercati tra i reperti del delitto di Cogne. Mai nessuno si sarebbe sognato di cercarli in uno scatolone, contenente reperti dell'omicidio Filo della Torre. È un segnale comunque. Attorno al caso dell'Olgiata c'è, per dirla banalmente, un certo caos. La cosa appare decisamente più chiara quando vengono prese in mano 14 bobine. Allora si usavano ancora le bobine, nastri magnetici contenenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche ambientali ordinate dalla procura nelle settimane successive al delitto. Sono per lo più intercettazioni relative alle persone che lavoravano alla villa e ad altre persone allora attenzionate, questo è il termine utilizzato. Sono conversazioni soprattutto in lingua filippina. Ma solo 5 bobine sono accompagnate dal relativo verbale di trascrizione e traduzione. 9 bobine non sono state tradotte, forse nemmeno ascoltate. La pubblico ministero LOI dà immediatamente disposizione perché le registrazioni vengano tradotte. Dice Fabio Sanvitale.
A un certo punto, mentre stavano esaminando queste intercettazioni, trapelarono alla stampa le foto del cadavere. Il magistrato ovviamente si imbestialì e rimosse tutti i componenti della squadra di polizia giudiziaria, ritenendo che uno di loro avesse fornito ovviamente le foto alla stampa. Quindi subentrò una seconda squadra, che però era lì per poco tempo, in attesa della terza, quella definitiva, cioè del nuovo nucleo di polizia giudiziaria affidato a quel magistrato. La seconda quindi non fece nulla in attesa della terza, e la terza, Dio solo sa per quale motivo, non proseguì nell'ascoltare questi nastri.
In una delle bobine, la settima, è contenuto un dialogo tra due cittadini di origine filippina avvenuto tra il 12 e il 13 settembre 1991. Uno dei due chiede all'altro di aiutarlo a rivendere alcuni gioielli di cui è entrato in possesso. Dice che possono valere centinaia di milioni di lire. Descrive quei gioielli. E sono i gioielli rubati nella stanza di Alberica Filo della Torre il giorno dell'omicidio. A parlare, a dire di essere in possesso di quei gioielli, è Manuel Winston Reyes, l'uomo che aveva lavorato nella villa De Matei Filho della Torre, che poi era stato allontanato, che doveva restituire alla padrona di casa del denaro che lei gli aveva prestato. Manuel Winston Reyes era stato scagionato perché il medico legale aveva scritto nella sua relazione che a uccidere Alberica Filho della Torre era stato un destrimane, mentre lui è mancino. Quella registrazione e quella sorta di confessione era sempre stata lì. A quel punto la PM ordina nuovi immediati accertamenti. Dispone che vengano esaminati immediatamente il pigiama di Alberica Filo della Torre e il lenzuolo con cui il corpo della donna era stato coperto. Le analisi scientifiche vengono effettuate dal raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri. Una macchia di sangue dà un responso netto. Il DNA coincide con quello di Winston Reyes. Il DNA dell'uomo viene rinvenuto anche sul frammento di fazzoletto presente sulla scena del delitto e sullo zoccolo, usato per colpire la donna. Era tutto banalmente semplice. Se quel nastro fosse stato ascoltato e tradotto, Roberto Iacono non sarebbe stato mai indagato e non avrebbe subito le conseguenze psicologiche che dovette invece affrontare. Alla babysitter inglese Melanie Uniac sarebbero stati risparmiati sospetti e molti interrogatori in Italia e in Inghilterra. Le due donne che lavoravano in casa con Alberico Filo della Torre sarebbero state subito scagionate, nemmeno i servizi segreti sarebbero mai entrati in questa indagine. L'imprenditore Franklin Jung non sarebbe stato sospettato e Pietro Mattei non avrebbe subito anni di illazioni e di sospetti. L'indagine non sarebbe durata 19 anni con tutto quello che ha comportato in termini di tempo, energie e denaro. Era tutto già lì, ripetiamo, banalmente semplice. Dice Massimo Lugli.
Guarda, come dopo tanti anni di cronaca nera giudiziaria, non mi stupisco più di niente. I reperti che spariscono. Un capello del caso, mi ricordo che è qualcosa del genere, che finisce tra i reperti di Alberica. E i vestiti di Simonetta Cesaroni a un certo punto scompaiono. I verbali di interrogatorio che non si trovano più. Tutta questa roba succede purtroppo continuamente e succede soprattutto quando gli investigatori, cioè il PM, perché ricordiamo che oggi il titolare dell'indagine è il magistrato, non è la polizia giudiziaria, prende un direzione, va da tutt'altra parte e quindi a questo punto non si interessa di tutti gli accertamenti a 360 gradi, diciamo, che avrebbero permesso di risolvere il caso. Lì ci fu molta incompetenza, devo dirlo, da parte degli investigatori.
Manuel Winston Reyes viene arrestato. Nel primo interrogatorio nega tutto, nel secondo confessa. Dice che la mattina del 10 luglio 1991 era entrato nella villa senza farsi vedere da nessuno. Racconta che voleva solo parlare con Alberica Filo della Torre e convincerla ad aspettare ancora un po' la restituzione del denaro che lui le doveva. Era salito in camera della donna ma non l'aveva trovata. A quel punto aveva notato i gioielli e li aveva presi. In quel momento Alberica Filo della Torre era rientrata in camera. Lui, così raccontò, si era fatto prendere dal panico, l'aveva colpita con lo zoccolo. La donna non aveva perso conoscenza. Manuel Winston Reyes l'aveva uccisa, aveva coperto il corpo con il lenzuolo ed era uscito di casa dalla porta finestra del piano terra e poi attraverso il garage. I cani lo conoscevano, non avevano abbaiato. Poi Manuel Winston Reyes aveva costruito il suo alibi. Agli inquirenti aveva detto che si era procurato l'abrasione sul braccio giocando con il cane del suo nuovo datore di lavoro. Invece, nella confessione, ammette che quell'abrasione se l'era provocata sfregando il braccio sulla moquette della camera di Alberica Filo della Torre, mentre la uccideva. Manuel Winston Reyes, qualche anno dopo l'omicidio, si era sposato per davvero. Quando aveva chiesto il denaro alla contessa, che gli era stato prestato, aveva mentito. Non aveva in programma alcun matrimonio. Negli anni successivi aveva avuto due figli. A una di loro aveva dato il nome di Alberica. Era tornato spesso nelle Filippine, ma poi aveva fatto sempre ritorni in Italia. Dice ancora Massimo Lugli.
Questa è una cosa che stupisce. Lui è rimasto per 20 anni, ricordiamo che aveva chiamato la figlia Alberica, col nome della donna che aveva ucciso. Era andato nelle Filippine, dove molto probabilmente ha venduto i gioielli, teniamo conto che si trattava di gioielli molto importanti, lui ha detto di averli persi, ma non ci crede nessuno, e con quel denaro nelle Filippine avrebbe potuto, insomma, erano parecchi soldi, e però invece volle tornare a Roma, riprese a lavorare. Mi ricordo che quando fu arrestato lui lavorava da una famiglia che cadde dalle nuvole, una famiglia tra l'altro abbastanza conosciuta a Roma, questo è perfetto. Quindi vedi, quello dell'Olgiata è stato sicuramente un delitto libero. Cioè, la ricostruzione è inequivocabile. Winston era andato lì per parlare con la contessa, forse per chiederle di essere riassunto, forse per fare le rimostranze, perché è stato licenziato, perché beveva. Molto probabilmente quando lui va in camera, Alberica è andata precedentemente a riparare un tostapane e quindi quando risale se lo trova in camera da letto. Quindi immaginate la reazione di una signora che si trova uno che ha licenziato, che fa? Cerca di urlare. Manuel Winston, che tra l'altro ha un passato di praticante di arti marziali filippine, che sono tra le più devastanti del mondo, le salta addosso, la strangola, colpisce con lo zoccolo, la uccide, copre il viso con un lenzuolo, si appropria dei gioielli, scappa.
Wilson Reyes viene processato nel 2011. Chiede di essere giudicato secondo il rito abbreviato, rinunciando così al dibattimento e non potendo fornire prove a sua discolpa, ma potendo in questo modo usufruire di uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna. Le prove contro di lui sono evidenti e c'è anche la confessione. Viene condannato a 16 anni. Sarebbero stati 24, il massimo previsto per omicidio senza aggravanti, ma tolto un terzo, cioè 8 anni, diventano 16. Al termine del processo, Pietro Mattei dice: «È una rivincita nei confronti di chi per 20 anni ha lanciato sospetti e veleni nei miei confronti. È una rivincita nei confronti della Procura di Roma che dal 2007 al 2009 di fatto non ha concluso nulla, scegliendo periti non adeguati. È una rivincita perché nel 2009 ci siamo opposti alla terza richiesta d'archiviazione presentata dalla Procura di Roma. È una rivincita per la mia famiglia perché i miei figli, Manfredi e Domitilla, hanno avuto la conferma che la loro madre non era quel personaggio losco descritto da chi lanciava veleni». Nel 2013 i familiari di Alberica Filo della Torre presentano un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, chiamando in causa l'allora procuratore aggiunto Italo Ormanni e i pubblici ministeri Cesare Martellino, Nicola Maiorano e Settembrino Nebbioso. Viene avviata un'indagine in procura, si indaga per favoreggiamento. Gli atti vengono spediti, come prescrive l'ordinamento, visto che si tratta di magistrati, al procuratore generale della Corte di Cassazione. Un anno dopo l'inchiesta viene archiviata. Il reato relativo a quei fatti è caduto in prescrizione. Il favoreggiamento, infatti, si estingue dopo 6 anni. Pietro Mattei è morto nel 2020. Poco tempo dopo, il figlio Manfredi, parlando con un quotidiano romano Il Tempo, dice: «Non nascondo che tutta la fase procedimentale, tutto il sostegno economico che c'è stato dietro è stato importante, cosa che probabilmente una famiglia normale non può sostenere. Quindi anche tenere botta per un processo di 20 anni richiede risorse economiche importanti. Una nostra stima parla quasi di 1 milione di euro di costi sostenuti, direttamente e indirettamente». Nel 2012 la famiglia Mattei ha costituito la fondazione Alberica Filo della Torre, che si occupa di tutela legale e sostegno formativo per chi non possiede i mezzi necessari. Nel 2022 è stato istituito un premio per la ricerca nell'ambito delle investigazioni forensi e giudiziarie. Il 10 ottobre 2021 Manuel Winston Reyes è stato scarcerato. Ha usufruito di sconti di pena. Non è mai stato accertato perché quelle bobine che contenevano le intercettazioni non furono ascoltate e tradotte. Certamente non fu la dimenticanza o la superficialità di una singola persona. Chi doveva controllare non lo fece. E perché nel 2007 i reperti analizzati scientificamente non diedero i risultati che invece ottennero 3 anni dopo i tecnici del RIS dei Carabinieri? Nel 2014 3 periti che effettuarono le analisi nel 2007 furono condannati al risarcimento di 150.000 euro per negligenza nell'espletamento degli esami. Negli anni 80 la Procura di Roma, a causa di una serie di episodi poco chiari e di sospetti di insabbiamenti, veniva chiamata il Porto delle Nebbie. È in quel Porto delle Nebbie che si svolsero le indagini sull'omicidio di Alberica Filo della Torre. Avete ascoltato la seconda parte della nuova storia di indagini sull'omicidio di Alberica Filo della Torre. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Il 7 maggio esce il mio nuovo libro. Si intitola Canti di guerra ed è attualmente possibile preordinarlo. Racconta la storia di 3 criminali che hanno segnato l'Italia tra anni 70 e 80. Renato Valanzasca, Francis Duratello, Angelo Epaminonda. le loro bande, le alleanze, i conflitti, le uccisioni, i sequestri di persona, le rapine. In anni in cui solo a Milano la media di omicidi era di 150 all'anno. Canti di guerra in preordine presso tutti gli store online.
Sono aperte le iscrizioni per le 10 lezioni sui podcast.
10 incontri online organizzati dal POST per capire meglio come funzionano i podcast.
Dall'idea alla pubblicazione.
Per esempio parleremo di come spiegare le notizie quotidiane registrando dove si può.
E come si parla di argomenti scientifici complessi
in modo efficace e senza allarmismi.
E dove si trovano le idee per raccontare una storia diversa ogni giorno.
Ci sarò io per spiegare come si fa un podcast come Indagini.
E ci saranno altri autori e producer del POST e alcuni ospiti.
Puoi iscriverti alle 10 lezioni sui podcast entro il 27 maggio.
Trovi altre informazioni sul POST
o scrivendo a scuola@ilpost.it.